Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ci sono tanti modi da vedere la vita cristiana. Ok? Ma non sono tutti modi giusti. Ci sono tanti che vedono la vita cristiana come un elenco di doveri. Purtroppo ci sono mariti, anche mogli, che vedono il matrimonio. Ok, devo fare questo, devo fare quello, o devo ricordarmi di fare questo per lei, devo fare quello. Cioè, questo doveri. Completamente sbagliato, sia per il matrimonio che la vita cristiana. Altri vedono la vita cristiana come comandamenti. Quali sono i comandamenti? Allora, i comandamenti sono straimportanti, ma non è la vita cristiana. Come? Non è il matrimonio non è... Devo essere fedele? Ma certo devo essere fedele, ma non è quello il matrimonio. E i comandamenti non sono la vita cristiana. Altri vedono la vita cristiana, questo è tutto all'altro estremo, come una vita in cui Dio mi cura, mi protegge, mi benedice, mi dà una bella vita, che posso godere la vita qui. Cielo non, sì, poi dopo mi porterà in cielo, ma è qui che mi benedice con una bella vita, togliendomi i problemi, solo che non lo fa e poi mi arrabbio con lui, o resto deluso. Questi sono tutti modi distorti di vedere la vita cristiana, perché la vera vita cristiana, cos'è la vera, la vita eterna? Giovanni 17, qual è la vita eterna?
Conoscere Dio.
Conoscere Dio e conoscere Gesù Cristo che tu hai mandato. Quindi la vera vita cristiana è veramente conoscere Dio. Conoscere Dio, non sapere di Dio. Allora, nell'Antico Testamento soprattutto, quando la Bibbia dice che Tizio conobbe sua moglie, vuol dire in senso totale, intimo, veramente a fondo. E la Bibbia dice la vera vita eterna è conoscere Dio, non è sapere dottrina, è una parte importante, ma non è quello, è conoscere Dio come in un rapporto. Lui mio padre è santo, è santissimo, non si scherza con Dio, ma posso abbracciarmi, posso venire in braccio a Dio. È santo, ma posso venire in braccio. È glorioso, che mi prostro davanti a Lui, ma è tenero. E la vera vita cristiana è di poter conoscere Dio, conoscere la santità, a volte la severità, la gloria, la tenerezza, la compassione, l'amore, la potenza, la saggezza, e di conoscere Dio. Certamente a quel punto tutti i comandamenti trovano il loro posto. Certamente mi metto a vivere per Lui. Mi metto a vivere per Lui. Di benedizioni nel matrimonio ne ho che non finiscono, ma uno è Serena, si mette a curarci, onestamente, a curarci qui in casa. In tutte le piccole e le grandi cose, ma non lo fa come obbligo, lo fa con amore. Lo fa con amore. Non è un dovere, è proprio il suo cuore. Siamo stanchi la sera, dove è Serena? È giù preparando le cose per la colazione. Ma con amore, distrutta. Ma lo fa con cuore. E quindi quando vediamo l'amore di Dio, serviamo Dio. Tantissimo, anche se siamo distrutti. E poi, cosa impariamo in Primo Giovanni? Se noi amiamo Dio, per forza, in Primo Giovanni, chi è nato da Dio, ama colui che lo ha generato e anche ama anche quelli che sono stati generati da Lui. Se tu non ami altri credenti, non ami Dio. Non ami Dio. Non puoi non amare. E amore non è un sentimento. Qual è la definizione dell'amore? L'amore è... vedere cos'è il vero bene per una persona e impegnarti al punto di sacrificio per ottenere, promuovere quel vero bene. È un sacrificio. E quando non ce la fai più, sei stanco, vuoi solo fare qualcosa per te perché la tua testa scoppia, ho un mal di testa stasera, ma non ti importa perché tu vuoi condividere, tu vuoi edificare, tu vuoi appoggiare, tu vuoi incoraggiare, tu vuoi aiutare a vedere più luce. E quello è un frutto di conoscere Dio. È un frutto. E quindi la vera vita cristiana è di conoscere Dio sempre di più. E tutto il resto trova il suo posto giusto, come parte di quello. È importante perciò che quello che importa non è quello che facciamo per Dio, è quello che Dio fa per noi. Ok? Parlato, eccoti, con Ashley questo pomeriggio e stavamo un po' sulla stessa linea. Più di 2 o 3 giorni di vacanza e cominciamo a dire, va bene, ma non vivo per la vacanza. Cioè, scusami, voglio tornare a essere coinvolto nella vita di persone. Cioè, sì. Quando mi sono andato in Norvegia, visto che era così lontano per il 40° anniversario, abbiamo fatto 2 settimane, perché è un impegno gigantesco andare fino là. Ma dopo una settimana dico, dai, cioè è tutto bellissimo, ma una settimana è già tantissimo. Cioè, era, sì, ma non per doveri, non era un dovere, era un cuore. E quindi vogliamo vedere l'amore di Dio e non possiamo fare altro che amare Dio. E conosciamo bene, noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Leggiamo insieme la preghiera di Paolo per i credenti, quindi per noi, quindi noi abbiamo bisogno di questo. In Efesini 1, noi abbiamo bisogno di questo. Efesini 1, la preghiera che lui fa iniziando con 15. E ricordate, Dio ha messo nella Bibbia preghiere perché sono preghiere per noi, che servono a noi di insegnarci come pregare. Abbiamo letto colazione, pregando nello spirito, o pranzo, uno dei due, pranzo. Pregando nello spirito. Questo è pregare nello spirito. Imparare, oh, questo è quello che vuoi che preghiamo. Allora, perciò, Paolo, anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, quindi, avendo sentito che avete vero frutto, avendo sentito che in voi c'è frutto della vera salvezza. Visto che sento che c'è vera salvezza, allora cosa prego per voi? Non cesso mai di rendere grazie per voi, e questo già mi colpisce. Dico, oh Signore, devo crescere in questo? Paolo, con una vita 1000 volte più impegnata della mia, non cessava mai di pregare ringraziando Dio per loro. Paolo che subiva sofferenze che non conoscerò mai, Paolo che secondo Corinzi 11 elenca alcune delle sue sofferenze terribili, eppure trovava sempre tempo di rendere grazie per le persone che gli aveva salvato. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché, cos'è che pregavo per loro? Affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia, ok, cosa prega? Qui c'è l'elenco, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazioni. Cioè, io prego per voi. Che Dio opri in voi un miracolo, che possiate conoscere qualcosa che umanamente non si può comprendere. È troppo grande. Nessun studioso, nessun grande cervellone ha mai capito questo. Naturalmente, serve uno spirito di rivelazione e sapienza da Dio, nella conoscenza di Dio. Ed illumini gli occhi della vostra mente. Cioè, questa è una cosa che naturalmente è troppo grande da capire, ma quel giovane credente che non ha fatto neanche scuola, un analfabeta, può capire questo. Affinché sappiate 3 cose. Qual è la speranza della sua vocazione? Ci ha chiamati. E a cosa? A cosa? Qual è questa speranza viva che abbiamo? Quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? E se ci fossero due treni, lunghi viaggi, e uno è primo classe, aria condizionata, cibo gratis, bellissimo, e porta ad un luogo di tormento costante. E altro erano vagoni tipo per animali e ti buttano dentro, è molto caldo e terribile. Acqua stagna, ma ti porta alla gioia eterna. Quale treno vorresti? Come fosse il tuo. E se tu riesci a. E lui prega che possiamo conoscere le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, che stiamo lì tutti i giorni meditando. E c'è qualunque brano che ci parli di queste ricchezze di gloria? Qui no, ma ci sono brani, per esempio? Per esempio?
Alice.
Cosa dice lì? Dio, il tabernacolo di Dio, e Dio dimorerà con noi e non ci sarà più fatica, lacrime, sofferenze, lacrime, nulla. Ma solo di stare nella presenza di Dio, Efesini 1:4, di stare nella presenza di Dio, nell'amore. E quindi le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. E poi la terza cosa, ci serve finché non arriviamo. E in greco non ci sono abbastanza parole in italiano e ripetono parole. Varie parole vengono ripetute qui. In italiano non ci sono. In greco ci sono così tante parole che parlano di potenza che non si ripete mai. Dice, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia, un'altra parola per forza, della sua potenza. Ed io prego questo perché io sono debole. Io sono debole. Fisicamente, mentalmente e soprattutto spiritualmente. Io sono debole. Situazione che ho abbattuto, non ce la faccio. E non, sono triste, sono abbattuto, sono stanco, non so cosa dire. Io sono debole. Ho bisogno di conoscere la potenza di Dio. E Paolo prega che possiamo conoscere l'immensità, la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Perciò, cosa non devo mai dire, avendo questo in Cristo? Non devo cosa?
Non ce la faccio.
Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio! Non devo mai dire quello perché esclude Dio. Esclude Dio. In questa preghiera, e lui finisce la preghiera parlando della potenza che abbiamo visto in Cristo, chi ha contato quanti comandamenti c'erano? Non c'erano. Non c'erano comandamenti, perché la vita cristiana non è ripetere i comandamenti. Se tu hai gli occhi su Dio, i comandamenti saranno quasi automatico. Un uomo che ama la moglie non ha bisogno tutti i giorni, non deve commettere adulterio, non deve guardare le altre donne. Se lui vede la moglie come dovrebbe, cioè non vuole. Non vuole. E quindi non è che uno lo batte con comandamenti che lo tieni puro e che vede la moglie che lo tieni puro. E quando noi vediamo queste cose in Dio, vogliamo essere puri per lui. Chi ha questa speranza in sé? Ricordate quel versetto parlando di ritorno? Si purifica. Chi ha questa speranza si purifica. Fate del tutto per essere trovati puri, immacolati alla sua venuta. Quindi, preghiamo così. Brano dopo brano della Bibbia ci parla del cuore di Dio per noi. Ripetutamente in tutta la Bibbia leggiamo delle opere di Dio per il suo popolo. E noi siamo le sue pecore. La Bibbia ci comanda, e questo è importante, a raccontare alle prossime generazioni le opere di Dio. Allora, dico per Marco e Deborah, abbiamo parlato da anni di avere ognuno, ogni famiglia, un libro di Ebenezer. Ebenezer quello pilastro, rocce, fino a qua l'Eterno ci ha portato. E quindi ho detto, quindi 20 anni fa, intorno a 20 anni fa, ogni famiglia, tu hai sentito di questo libro di Ebenezer? Perché ho detto, tanti anni fa, tu sei qui da 5 anni, riprendi un libro e quando vedi l'opera di Dio, può essere una sciocchezza, può essere una cosa gigantesca, metti nel libro e cominci a raccogliere tutti questi esempi dell'opera di Dio. E poi, man mano, cominci a sfogliare, oh, è vero, avevo dimenticato di quello, wow, sì, quello era grande. E hai questo elenco, di ricordi di Dio nella vostra vita. E sono bellissimi. E poi passo un periodo un po' arido che arriva. Oh, è vero, Signore, oh, è vero, avevo proprio dimenticato di quello. E lì, oh, quanto grande, mi hai sostenuto, non sembrava di finire, ma mi hai tenuto e poi hai fatto finire al momento giusto, ma non mi hai lasciato nel frattempo. Questo ci aiuta a avere i menti giusti. Allora, devo anche raccontare agli altri, mi piace da anni, ho predicato anni fa questo Salmo 48, 12, 14. Salmo 48, 12, 14, Salmo 48, voglio ricercare. Salmo 48, 12 e 14, volete la pagina? No, ok. Allora, questo parla di Sion, Gerusalemme, ma è simbolico delle cose di Dio. Fate il giro di Sion, visitatela, contate le sue torri, osservate i suoi bastioni. Ammirate i suoi palazzi. Allora, importante, sono tutti verbi che richiedono un impegno. Contate, osservate, no? Ammirate. E poi affinché. Affinché cosa? Affinché possiate raccontarlo alla generazione futura. Perché questo Dio è il nostro Dio in eterno, sempre. Egli sarà la nostra guida fino alla morte e quindi i vostri figli e anche altri credenti stanno sentendo dalla tua bocca le meraviglie della salvezza in Gesù Cristo. Stiamo parlando gli uni degli altri di questo, aiutandoci a contare, osservare e ammirare. Un altro salmo, Asaf, scrive in 78, bellissimo. Trovate quello, state già nei salmi. 78. Asaf, un buon uomo Asaf. E lui dice 78, 1 a 4. Presta attenzione, o popolo mio, presta attenzione, fermatevi, ascoltate, pensate a quello che sto dicendo. Presta attenzione, popolo mio, alla mia legge. Porgi orecchio alle parole della mia bocca, aprirò la mia bocca per proferire parabole ed esporrò i misteri dei tempi antichi, ciò che noi abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato. Ah, i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo nasconderemo ai loro figli, ma racconteremo alla generazione futura le lodi dell'Eterno. La sua potenza e le sue meraviglie che egli ha fatto. Stiamo riempendo la mente e i cuori dei nostri figli con le meraviglie di Dio. La natura, certo, ma anche non solo la natura. Quello è un punto di lancio per cose più grandi. In Salmo 145,4 leggo io: una generazione proclamerà le lodi delle tue opere all'altra. Enunzierà i tuoi portenti, le potenti opere. Quindi, questi sono pochi versetti per farci capire: è importante riconoscere, osservare, tener conto, meditarci e poi raccontare. Non voglio raccontare a Serena i problemi. Non voglio raccontare a Serena le ingiustizie, che non è giusto che mi fanno questo, ci sono ingiustizie. Non voglio raccontare a Serena quanto sto male e stanco. Io voglio, prego io anche io, Dio vuole che io racconti a lei e viceversa, dalle opere di Dio, dalla persona di Dio, dalla cura di Dio. Questo è quello che bisogna raccontare l'uno all'altro. La cura di Dio comprende la cura materiale, che è validissimo, ma è la cosa più piccola. Riguarda anche molto più grande la cura spirituale. Vi leggo velocemente qualche salmo e poi voglio sentire da voi esempi della cura di Dio. Salmo 41 dice: Non rifiutarmi, o Eterno, le tue tenere compassioni. La tua benignità e la tua verità mi custodiscono sempre. Isaia 63, 15. Guarda dal cielo e vedi dalla tua dimora santa e gloriosa. Dov'è il tuo zelo e la tua potenza? Il fremito delle tue viscere e le tue tenere compassioni verso di me sono forse state represse? Cioè, in questo momento non vede la cura di Dio. Non vede. Ma non dubita. Si ricorda. Così dice: dove sono le cure? Ma io so quello, il tuo cuore, oh Signore. Il fremito delle tue viscere e le tue tenere compassioni verso di me sono forse state represse? Quindi non ci sono in questo momento, almeno non visibili. Ma cosa fa? Si ricorda. Ma qual è il tuo cuore? E questo come mi hai curato da anni? Allora io non capisco. Ma cosa penso allora? Ah, oh, dove è Dio? Dove... No, io ricordo come mi hai sempre curato. Abbiamo bisogno di ricordare. Filippesi 2:1 conosciamo benissimo, e ricordate, questo sei è una condizione in greco dove la risposta è sì. Cioè in greco, in italiano, se piove, se tu sei figlio mio, allora in italiano è sempre la stessa frase. In greco, con la grammatica, uno è chiaramente un sì, e l'altro non si sa, e c'è un terzo modo che è un no. E lui dice: Se dunque vi è qualche compassione, e noi dovremmo rispondere: No, non qualche, tanta! Qualche conforto di amore? No, no, non qualche conforto, tanto! Qualche comunione di spirito? No, non ci lascia mai! Qualche tenerezza e compassione? E poi Paolo va avanti, rendetti completa la mia gioia. Ma, e poi Salmo 69, 16. Rispondimi, o Eterno, perché preziosa è la tua benignità, nelle tue grandi compassioni volgiti a me. In questo momento non vedo la tua cura. Però io so che tu sei pieno di benignità e compassioni. E mi aggrappo a quello. Ricordati, 25,6 Salmo, ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Questo è come il salmista prega quando non vede la cura di Dio. Dove è il suo dubitare? Si fonda su quello che ha visto nel passato e non guarda solo quello che non vede al momento, al presente. Salmo 79,8. Non ricordare contro di noi le colpe dei nostri antenati, e grazie a Dio non lo fa. Affrettati a venirci incontro con le tue compassioni, perché siamo molto tribolati. Prega ricordando il carattere di Dio. Poi 103, Salmo 103, 3 e 4. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità, riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Abbiamo peccato contro Dio, ma ci perdona. Perdona, perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità e riscatta a grande prezzo la tua vita dalla distruzione, e poi ti corona di benignità e di compassioni. E se Dio ha visto che Dio mi tratta così, come posso lamentarmi? Quando nella sua saggezza e amore mi manda delle prove dolorose. Salmo 119, Versetto 156 dice: Le tue compassioni sono grandi, o Eterno, vivificami secondo i tuoi giusti decreti. Questo è un piccolissimo, come si dice quando hai la vecchia pompa e devi, quando è secco devi versare acqua dentro? Come si dice quello? Come si chiama quello? Vi ricordate le
Non
vecchie
so,
pompe?
innesso il tubo dentro
In
sull'acqua.
sì, devi versare, quando è vuoto il tubo devi riempire di acqua il tubo.
Innescare.
Innestare. Dobbiamo innestare. Prego che questo inneste le nostre pompe, che possiamo fare fuori tanta acqua di racconti di Dio. E ricordate una cosa, ogni rara volta nella vita Dio permette qualche prova, ogni rara volta, ogni 15 minuti. E possiamo portare un peso a lui, ma ricordate, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con...
Ringraziamento.
Ma per cosa sto ringraziando? Per le compassioni, per le cure che mi ha fatto finora. Quindi possiamo portare ogni cosa a Dio, ma così... E quando facciamo così, cosa succede? Quando in mezzo a queste prove profonde porto i pesi a Dio, ma con ringraziamento, cosa succede? Versetto 7, che conosciamo, è la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi, con quello vorrei aprire, voglio ringraziare Dio prima e poi aprire che possiamo aiutarci gli uni gli altri a ricordare alcune delle cure di Dio. Padre, voglio ringraziarti. Tu sai gestire tutto perfettamente. Tu sai renderci deboli, e fai quello a me spesso, darci pesi che non possiamo portare da soli per ricordarci che non siamo soli. Tu sai quando dare e quando togliere i pesi. Tu sai tutto perché ci ami e tu sei Dio. E ci curi perfettamente sempre perché siamo preziosi a te, siamo onorati da te, siamo amati da te. Abbiamo il buon pastore come il nostro pastore, noi siamo le sue pecore. Grazie. Tu ci sproni, ci stimoli a ricordare. E vogliamo... Per innestare la pompa delle nostre vite, dei nostri cuori, dei nostri pensieri, vogliamo aiutarci gli uni gli altri adesso. Grazie per il privilegio di essere qua. Grazie per il privilegio di far parte della tua chiesa, una chiesa locale dove possiamo vederci, sentire tutte le settimane e più o meno tutti i giorni. È un bisogno che abbiamo e tu hai provveduto. È un dono immenso che ci hai dato. Vogliamo usufruire di questo dono proprio adesso, per la tua gloria e per il nostro bene. Prego questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Allora, quindi, ecco, così si sente, aumento il volume. Chi vorrebbe iniziare con piccole cose, grandi cose, Cesarina?
Ok, esempi della cura di Dio,
Alcuni
giusto?
esempi della cura di Dio.
Ok, si può riconoscere la cura di Dio quando ci sono circostanze difficili, perché vedi che non sei in grado da solo di avere la soluzione e che è proprio Dio che sta curando. Poi dal 1 Corinzi 10:13 sappiamo che ci cura, Dio ci cura nel non permettere che siamo tentati. E ottenere le nostre forze e quindi dandoci poi la via d'uscita.
Però devo farti una domanda lì. Ti o vi è mai venuto in mente il pensiero che una tentazione era oltre le tue forze?
Sì, predicarti che non è.
Sì, crediamo, cioè ci arrivano questi pensieri, ma Dio è fedele e non permetterà. E dobbiamo analizzare e dire questo è falso. Vai avanti.
Vedo la cura di Dio tramite gli esempi anche nella coppia. Essendo una coppia, non è possibile pensare, solo a noi stessi, cioè ci spinge a valutare insieme le scelte e le decisioni a non seguire la carne. E questa è una cura di Dio. Ancora come coppia c'è l'incoraggiamento con il fatto che possiamo vedere insieme l'opera di Dio tutto intorno a noi e ad avere, ci fare avere più ringraziamento. Poi secondo Corinzi 12:9, che conosciamo bene anche quello, ci dice che la grazia, la sua grazia ci basta. E Dio ci cura nelle prove dandoci la sua grazia nelle prove quanto basta quando guardiamo a lui.
Sì. Mm-hmm. Una cosa a noi piace fare è di piangere insieme di gioia ed essere commossi quando raccontiamo insieme delle opere di Dio che stiamo vedendo in quei giorni, no? Mm-hmm. Lei viene in ufficio, io la trovo là e vediamo qualcosa e cominciamo a piangere vedendo: Signore, quanto sei grande. E ci aiutiamo a vicenda. Questo è cura di Dio, perché a volte sono io che ho proprio bisogno di sentire, a volte è Serena, è buono quando parliamo gli uni con gli altri. Sì, questa è una grande cura, grazie a Dio. Ok, Roberta.
In questo periodo soprattutto il Signore è sempre stato con me. Mi ha preso per mano, mi ha curato e sostenuto. E volevo leggere Isaia 41:10. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia.
Dio stesso dice: non temere, io sono il tuo Dio. Questo è il cuore. E ti fortifico. Poi, Emanuele.
Sì, io la cura di Dio, specialmente questo periodo, la sto vedendo, perché quando io grido a Lui mi fa vedere il mio peccato,
sì.
Mi fa vedere i miei pensieri negativi, che non sono buoni, mi fa cambiare direzione di cercare Lui in un altro modo diverso, più
sì.
zelante,
sì.
più... aggrappandomi perché ho bisogno di Lui, perché senza di Lui non lo so cosa farei. Questa è la cura di Dio, mi fa ricordare da dove mi ha tirato fuori, come mi ha tirato fuori. Questa è la cura di Dio, dunque questo.
Domenica abbiamo fatto vedere il tuo video in YouTube, la testimonianza che hai fatto poco dopo la salvezza a Marco Debra e Nicola. E allora dopo Serena è venuta a me con lacrime dicendo: Marco, manda quello per Emanuela. È venuto con lacrime, come: Marco, manda quello per Emanuela. Lei ha bisogno di sentire quella donna, quello che Dio ha fatto e non ho fatto ancora, quindi devo prendere il link e mandarti. Tu devi guardare, ok? Sì.
Devo vedere chi è questa.
Chi è questa donna? Ok. Buon ricordo, grazie. Chi altro?
Sì.
Ashley.
Sì, mi meraviglia la cura di Dio tramite la sua parola e lo spirito, e perché usa in entrambi, e uso lo spirito per indirizzare anche la nostra lettura, e per me delle volte mi sento di entrare nella lettura e vedere parole evidenziate.
Sì.
È incredibile come in un certo momento, una stagione di vita, che tu leggi un brano e non eri concentrato su quelle cose in un'altra lettura, una lettura precedente, ma in quel momento tu vedi proprio quello che lo Spirito di Dio, quello che Lui vuole insegnarti.
Sì.
E questa è una grande cura per me, perché ho visto quello, ma vedo quello, sì, spesso, vedo quello spesso, e ho visto quello anche in questi giorni, di una cura materiale, sì, con la vacanza, però soprattutto spirituale. E quello è incredibile come Lui ha usato la parola per mettere in evidenza peccati, e per farmi vedere anche leggendo in Giacomo, e ci sono tante cose che puoi prendere da Giacomo. Tu puoi vedere, ok, la nostra fede dovrebbe produrre opere buone, e la fede senza le opere è morta. Puoi vedere anche la saggezza dalla parte di Dio, di non avere preferenze. Giacomo è pieno di tante verità, come ogni libro nella Bibbia. Però per me la parola lingua era evidenziata dappertutto, era tutto quello che potevo vedere in vari brani, anche un po' scoprendo versetti che, wow, c'è questo? Non mi ricordo di aver mai letto quello. Perché ho notato il peccato di con la mia lingua e sì. non usare per il bene la mia lingua. E ringrazio Dio per... questa è una cura gigantesca che Lui ci punge nel cuore, ci fa vedere il nostro peccato, ci incoraggia tramite la parola, e vediamo parole, frasi evidenziate proprio per curarci, sì, facendoci vedere il peccato e facendoci vedere più di Dio e Cristo.
E Cristo come perdono per il peccato. E vedere il peccato è una cura meravigliosa. Non è gradevole. Ma è una cura meravigliosa quando ci fa vedere il peccato, perché vuol dire che possiamo essere purificati da quel peccato o quei peccati. Grazie.
Sì, io ringrazio Dio per la cura fisica che mi ha dato in questo periodo. Il campo mi ha dato da lavorare. Mi ricordo quegli alberi che io ed Alessandra abbiamo tagliato. Era un lavoro duro e pericoloso, vado a farlo nella più sicurezza possibile, ma non sempre totale, e dopo questo un po' di tempo ho letto che negli agricoltori è la seconda causa di farsi male seriamente e anche di morire, il taglio degli alberi. E in questi giorni la soia ormai è alta e ho trovato di tutto, ho trovato vespe, so che esistono dei calabroni grossi che qualche anno fa ho anche catturato un paio, ho visto quei ragni che raccontavi prima. E non solo per me, ma soprattutto la mia famiglia, Alice e Simone, sono piccoli. Mi è venuto in mente anche Maria, è venuta a darci una mano. A causa della schiena, e questo conosco anch'io, mi accucciavo proprio in ginocchio per togliere l'erba con la schiena che mi faceva male. E non è successo niente, non è successo niente a nessuno. Dio non mi ha dato questo peso anche per altri. E fa parte della sua cura e voglio lodarlo e ringraziarlo.
Sì, sì. Sì, è una cura grande, sì, grazie a Dio.
Sì, la cura di Dio nel guidare, nel gestire, anche quando non eravamo credenti. Pochi giorni fa ho parlato con Deborah di come il Signore mi ha guidato, mi ha imposto di fare le magistrali, sì, che io non volevo assolutamente, per poter essere di aiuto e anche per insegnare ai miei figli.
Sì.
E questo è meraviglioso, pensare che io non ero nemmeno credente, però già lì il Signore stava operando.
Sì.
Quanto di più adesso Lui ha la cura perfetta di me, sia nelle prove, sia nelle cose che non capisco, sia nelle cose che non vorrei, ma è una cura speciale, attenta, proprio giusta per il mio cuore, per la mia crescita.
Sì, hai passato acque, situazioni con la mamma, con i genitori, cioè hai passato acque profonde, ma tutte giuste, questa è la cosa, sì. Che altro? Deborah.
Che la cura di Dio si può vedere nella mia... io lo vedo in tanti tanti aspetti. Interessante quando io non esprimo neanche in preghiera a volte certi desideri, ma semplicemente ho il pensiero e Dio, che legge tutti i pensieri, adempie quel desiderio senza che io ne abbia neanche chiesto, e questo mi crea stupore, perché dico, non glielo ho neanche detto e già lo vedo realizzato. Oppure quando prima di una prova che Lui conosce già incomincia a prepararmi e mi parla di alcuni aspetti che poi mi saranno utili nella prova che arriverà.
Questo è il nostro Padre. Sì. Adriano.
Sì, come dicevi prima, c'è sia la cura pratica sia la cura spirituale. Posso vedere come il Signore mi ha curato in questo periodo di vacillare con il lavoro. Se penso ai miei peccati, dico: Signore, ma io non merito che tu mi abbia curato per portarmi fin qua. Eppure Dio è stato fedele, non ci è mancato nulla, e questo posso dirlo. Ma anche la cura spirituale, un po' come diceva Ashley prima, tramite la parola. Leggendo vedo specificamente tanti esempi di persone o situazioni nelle quali mi posso rispecchiare e che quindi mi aiutano a valutare i miei peccati e a vedere le benedizioni di camminare nella via di Dio o la mancanza di benedizioni, le conseguenze per coloro che si allontanano dalla via di Dio.
Sì.
Una cura grande in questo periodo ce l'ho tramite la famiglia, specificamente Roberta, che veramente mi sta riempendo con grazia, con amore, con pazienza e con ammonimenti quando serve, perché è un vero aiuto in questo senso. Posso dire, la cura di Dio si vede in tanti aspetti e molto spesso veramente rimango meravigliato e dire: ma perché, Signore, ti prendi cura di me? Cioè, io non merito che tu ti prenda cura di me. Un versetto che mi ricordo sempre, che mi è rimasto impresso da tanti anni, Salmo 40, versetto 17, che dice: quanto a me, io sono povero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore, Dio mio, non tardare. E Dio non tarda a rispondere.
No. Risponde perfettamente e con tempismo perfetto. Qualcun altro? Petra?
Sì, alcuni esempi pratici legati alle vacanze. Quando volevamo partire, domenica, circa 10 giorni fa, la mattina ho scoperto una piccola perdita d'acqua in uno dei nostri bagni, che poi abbiamo scoperto che c'erano 2 perdite in 2 bagni, e ero indecisa su quello che dovevo fare ed ero disposta a non partire. Però ho parlato con Leo, gli ho spiegato il problema e lui mi ha detto: non ti preoccupare, ci penso io. Questa era la cura di Dio.
Sì.
L'amore di Dio nel mandarmi un fratello che dice: ci penso io. Dio usa le persone per dimostrare la sua cura. Un altro esempio: eravamo a Monaco, c'era una situazione difficile, avevo un attimo di pianto, non stavo bene, e il Signore mi mandò Ashi per abbracciarmi, per consolarmi, per aiutarmi a raddrizzare i pensieri e poi andare avanti sulla via giusta. Un'altra persona per curarmi. E un'altra situazione ancora: mentre eravamo a Monaco abbiamo conosciuto una famiglia che non conoscevamo prima, giovani credenti, e la mamma, loro hanno 4 figli, e la mamma viene da me e mi chiede: mi puoi spiegare cosa hai fatto per educare tuo figlio? Io vedo il frutto. E questo mi ha ricordato la fedeltà di Dio. Perché se vi ricordate, 6 anni fa non eravamo a questo punto e non siamo arrivati, c'è strada da fare. Però per la grazia di Dio siamo dove siamo oggi. E anche lì, la cura di Dio tramite Marco, tramite Ashley, tramite tutti voi, a collaborare per allevare un figlio che non ha un papà biologico. Quindi la cura di Dio nell'amarci, nel curarci, in modo che altre persone possano vederlo e dare gloria a Dio.
Sì.
E questo è grande.
È immenso, sì. E grazia. È grazia, sì, grazie. Leo, voce.
In questi giorni sto vedendo la cura di Dio, è un po' veramente una ripetizione di quello che altri hanno già detto, ma in come Dio tira su cose, e noi stiamo vedendo questo nel nostro matrimonio, però come Dio tira su cose a cui neanche stavamo pensando, e dopo vedi: sì, ma questo serve per fortificare il nostro matrimonio, oppure serve, e dico matrimonio perché è la situazione, ma vale in ogni campo della vita. Quante volte il Signore tira su cose, manda persone che ci parlano per aiutarci a vedere i campi della vita in cui crescere oppure in cui cambiare certe cose, certi aspetti, ed è una grazia sua. Quindi vedo la cura di Dio. E poi sto vedendo la cura di Dio anche in una cosa pratica, però andando avanti con i vari passi con la casa, per comprare casa, e c'era un po' ieri o gli ultimi giorni, un po' mezzo scoraggiamento, vedendo, sì, sento da una parte certe cose e da un'altra parte sento il contrario e crea confusione. Però stavo pensando e riflettendo, dicendo, questa è la cura di Dio, perché se non ci fosse confusione, se io stessi credendo solo qualcosa di sbagliato che mi viene detto, non andrei in cerca della verità.
Sì.
Non andrei in cerca di scoprire cos'è la cosa giusta. E ringrazio Dio perché lui permette anche la confusione, le prove, le ingiustizie, in
certo senso, sì.
Che sono per il nostro bene.
Sì, sì.
Grazie a Dio.
Sì.
I think because he has promised us in his word that he will give wisdom, correct?
Sì, io ringrazio Dio che ci ha promesso nella sua parola che ci darà saggezza per ogni situazione.
He always gives the right care, the right thoughts, the right information at the right time when we need it, and then the right perspective and wisdom to decide.
Sì. Ci dà sempre i pensieri giusti, la cura giusta, ci apre gli occhi al momento giusto, la prospettiva giusta, ci guida al momento giusto per capire la sua volontà. Sì, sì, è grande. Dio sta dando guida per situazioni difficili dove c'è bisogno di grande saggezza e sta guidando Maria una volta all'altra e si vede Dio all'opera. Nella vita, tramite lei, nella vita di varie persone. È Dio, sì, è grande. Sì. Okay. Io vedo Dio che mi sostiene. Serena ha detto l'altro giorno, e ho detto, non capisce niente lei. E lei ha detto, wow, hai molta saggezza. Ha detto, tu non capisci niente. Ho detto, sono disperato, no? Perché il Signore mi dà situazioni dove io non so cosa dire. E questo è ogni settimana, di solito ogni giorno, a volte più volte. E io mi trovo costantemente pregando sottovoce. Oh Signore, qual è la cosa giusta? Fammi capire bene, è troppo grande per me. No, lei capisce il prezzo. Solo dicendo... E io sono disperato, Dio mi mette in situazioni dove io non ce la faccio, e lo fa continuamente. Però il problema è che sono situazioni gravi, pesanti, dove se io dico del mio, potrebbe danneggiare una vita. E quindi sento questo peso. E devo aggrapparmi, e ringrazio Dio, perché mi dà situazioni costantemente, che non riesco, no? E quindi, oggi cos'è? Martedì, mercoledì? Era la settimana scorsa che ho parlato con Mike anche martedì, sì. Sai che parlo con Mike ogni lunedì per 2 ore. E allora, la settimana scorsa mi ha chiamato martedì, che non mi chiamo mai martedì, però avevo una situazione molto pesante di chiesa. E mi chiama e mi racconta, e dico, oh Signore, guidami, cosa? Quella è la... cioè come devo, cosa devo dire, e mi ha guidato, ma sapevo, questo sei tu, perché io non sapevo cosa dire. Allora io ringrazio Dio per situazioni dove io non so la risposta. E io so che non so la risposta, però sono pesanti, e poi mi guida per dire, tu non sai la risposta, però queste sono cose mie e voglio io curare e ti darò la risposta, ma solo una goccia alla volta, così tu devi restare attaccato. Allora io ringrazio Dio per quello, no? Ringrazio Dio. È bello quando non siamo forti abbastanza. È bello quando non siamo forti abbastanza. Avete notato che Dio gestisce la vita, che quando cominci ad essere un pochettino tranquillo, una situazione, capisci come, che Dio cambia? Avete notato che fa questo? Sì, perché la nostra tendenza è di sentirci a raggio, siamo tutti capaci, e così non riconosciamo bisogno di Dio. Quindi appena cominciamo a essere un po' tranquilli, Dio scombussola tutto, che di nuovo siamo disperati. Questo è una cura di Dio, perché qual è la nostra tendenza? Di non guardare a Dio. Potremmo andare così bene la vita cristiana, siamo aridi.
è una cura di Dio. Cioè Dio ci cura perché vuole che restiamo attaccati a Lui. Vogliamo chiudere con ringraziamenti. Ringraziamenti per la cura di Dio. Quindi abbiamo libero accesso al trono di grazia. Libero accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote. Quindi andiamo a Lui ringraziando Lui per questa cura, per il suo amore, e che farà tutto in modo perfetto fino alla fine di portarci con sé. Questo è grande. Ho detto, era Maria parlando di un'amica che ha una malattia con terribili dolori, sofferenze terribili, costanti, che non è che non è una malattia che dopo una settimana guarisci, questa è una condizione. Ho detto, a circa 24 anni, ricordala, ho detto, quanto spesso hai pensato alla la scuola materna nell'ultima settimana? Hai problemi che avevi allora? No, non ci pensa. E un domani questi problemi avrai dimenticato. Quello per sicuro. Abbiamo bisogno di una prospettiva eterna. Ringraziamo Dio per la sua cura. Sì, Padre, io ho quanto ci curi. Se io voglio riflettere, posso ricordare prove dolorosi, pesantissimi, più volte. Pesi costanti. Non parlo di stanchezza fisica che fa parte della vita. Ma non voglio ricordare tutto quello, se non solo per ricordare la tua cura perfetta. Io sono qui. Io posso fare un mucchio di pietre grandissimo per il mio Ebenezer. Dove ci hai portato come coppia? Nonostante quante cadute nostre, ma noi siamo qui per la tua grazia, per la tua cura perfetta, misericordiosa, potente, saggia, piena di benignità e sempre con un tempismo perfetto, anche se abbiamo dubitato a volte. Grazie che ci ami e grazie che la tua cura continuerà fino a quel giorno che vedremo te in tutta la tua gloria per mezzo di Gesù Cristo. Quindi grazie, stiamo pregando per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre, voglio ringraziarti anch'io. Ci sono tanti motivi per lodare il tuo nome. Tu sei un Dio grande che ci cura, sì, con una cura pratica. Tutti i giorni abbiamo, tutti quanti qua, la possibilità di camminare, di vedere, di sentire, di gustare. Abbiamo la vita, un dono immenso da te, e abbiamo minuti e tempo e Signore, che possono essere investiti. E Signore, voglio ringraziarti per la cura del corpo, per la cura di una chiesa. Grazie Signore che abbiamo gli uni gli altri per aiutarci a vedere i nostri peccati e vedere più di te e più delle meraviglie che tu fai. Grazie per questi momenti dove possiamo condividere insieme e quello che ognuno contribuisce diventa un banchetto dove possiamo veramente saziarci.
Sì.
Grazie Padre per tutti che hanno pensato a vari modi per incoraggiare il mio cuore, a vedere più il tuo cuore per me, Signore, e la tua cura. E tu sei un Dio meraviglioso che non smetterai di curarci. È bello che non dobbiamo solo parlare oggi delle tue cure passate o presenti, però noi sappiamo che tu non cambi mai e che la tua cura andrà avanti. Voglio ringraziarti per il tuo amore per noi, anche in Cristo, che ci perdona i nostri peccati.
Sì.
Grazie per questa cura immensa che ci dai. Dove saremo senza il perdono che riceviamo in Cristo Gesù? Grazie. Oh, aiutaci ad avere la prospettiva giusta e a guardare a te, a cercare la tua faccia tutti i giorni, ed essere veloci a ringraziarti e lodarti proprio di cuore, Padre. Voglio ringraziarti per la tua parola, per le meravigliose verità che ci sono. Vanessa, grazie ancora, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Sì, Signore, ti lodo e ti esalto perché la tua cura per ognuno di noi è perfetta. Signore, tu ci ami di un amore eterno. Tu hai curato perfettamente il popolo di Israele, anche quando voltava a te le spalle in cerca di altri idoli, Signore, non l'hai mai abbandonato, anche in mezzo alla disciplina, alla dura disciplina, e questo faceva parte della tua cura per lui, Signore. E quel Dio di allora sei il Dio di adesso, perché tu non cambi, Signore. Il tuo amore per il tuo popolo non cambia, e grazie perché siamo curati e amati giorno per giorno. Arrivano le prove, i dolori, le situazioni pesanti, sapendo che le tue promesse e la tua parola ci dichiara che ci servono per la nostra crescita in fede, per confidare in te quando siamo deboli, Signore, e perché ci portano ad essere sempre più vicini e simili a Cristo. E un giorno saremo alla tua presenza glorificati, Signore. Ti prego affinché questi siano i nostri pensieri giorno per giorno. Ci sono cose da fare, ma fa che viviamo per l'eternità, Signore, guardando a Cristo, perché tutto qui svanirà, ma Cristo resterà per sempre e non cadrà a terra nessuna delle sue parole, Signore. E ti lodo, aumenta la nostra fede e vieni incontro quando vacilla, Padre. Grazie, grazie per il tuo amore e per la tua cura, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Sì, Signore, voglio ringraziarti perché tu che sei l'Onnipotente, tu che sei il Signore del cielo e della terra, tu che regni sovrano su tutte le cose e hai creato tutte le cose, ancora ti prendi cura di noi. Noi che siamo polvere, Signore, e la tua parola ci dice che cos'è l'uomo perché tu te ne prenda cura, e in effetti è proprio così. Chi siamo noi, Signore? Eppure nel tuo amore hai scelto non solo di prenderti cura, ma di mandare a tuo figlio Gesù, perché si curasse di noi per salvarci dalla condanna eterna dando la sua vita. E questa è la cura più grande, Signore. Ma vogliamo anche ricordare che la tua fedeltà si rinnova giorno dopo giorno, che la tua misericordia è presente, che c'è il tuo perdono in Cristo Gesù. Vogliamo ricordarci, Signore, che tu dirigi ogni dettaglio di questa vita, le prove e le situazioni benedette che ci mandi, perché entrambe fanno parte del tuo amore per noi per conformarci a immagine di Cristo. Allora prego per essere mansueto e umile davanti a te, secondo come vorrai guidare questa vita, Signore, affinché possa godere della tua comunione, della tua presenza, e trovare la vera pace che sta solo nella tua presenza, Signore. Grazie perché questo è possibile per mezzo di Cristo. E prego che possiamo raccontarlo ad altri che in questa vita non hanno pace perché non hanno alcuna speranza, Signore. Grazie che ci hai dato una vera speranza in Cristo. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Signore, grazie che tu ti occupi di ognuno di quelli che si affidano a te e permetti anche delle prove che hanno uno scopo ben preciso nel tuo disegno. Signore, grazie che tu vuoi che impariamo qualcosa di concreto, di importante, che ha un valore eterno. Anche se a nessuno fa piacere essere sottoposto a una prova, ma grazie, Signore, che posso osservare, posso riconoscere che tu hai uno scopo valido e quindi posso accettare ogni difficoltà, ogni prova, ogni ostacolo che tu metti, che permetti lungo il cammino, perché tu sei giusto, non hai mai sbagliato, non sbagli, a differenza degli uomini, a differenza di quello che posso fare io. Grazie, Signore, che tu sei perfettamente equilibrato nel tuo carattere e sei degno di loro per questo. Nel nome di Gesù. Amen.
Il suo Padre è santo. È una grazia che tu continui la tua buona opera in noi, ed è una grazia che tu ci curi come ci curi, Padre, in modo perfetto, in modo personale, dettagliato. In modo diverso per ciascuno di noi, perché ognuno di noi ha punti diversi, con peccati diversi, con situazioni diverse, con paesi diversi. Grazie per il tuo amore, la tua cura di buon padre e di buon pastore. E grazie perché tu sei il nostro buon pastore.
Sì.
E tu ci stai guidando, ci stai curando, come le tue pecore amate, Padre. E ti ringrazio, Padre, per come tu fai cooperare tutte le cose per il nostro bene e per la tua gloria. Anche i dettagli pratici della vita, Padre, tutto è gestito da te per farci crescere e modellarci l'immagine di Cristo. Ti ringrazio per questo. Grazie per questa tua opera che non dipende da noi, Padre, dipende dal tuo cuore che hai per noi. Grazie. Grazie, Padre, anche per stasera, per il privilegio di poter ricordare la tua cura insieme, i modi in cui vediamo la tua cura. Padre, grazie perché se abbiamo occhi aperti possiamo vedere mille modi, Padre, in cui ci stai curando. Ti prego per ciascuno di noi che possiamo vederlo di più, per amarti di più, Padre. Prego questo nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen, Padre.
Signore, voglio anche ringraziare tantissimo, tantissimo, perché sono adesso collegata con le mie sorelle e fratelli, che è molto importante avere un così un collegamento da lontano e poter condividerci con uno con altri, così è bello che come tu guidaci tutti i nostri fratelli e sorelle, tutti noi da qua, è molto importante sentire che Dio opera allo stesso modo con ognuno di noi, anche se siamo lontani, anche se siamo vicini, noi vediamo le stesse cose che Dio ci guida in un modo meraviglioso. E vedo sempre che tuo Spirito Santo ci ha collegato ognuno di noi e abbiamo lo stesso pensiero, abbiamo come un pensiero di Cristo, abbiamo lo stesso insegnamento, abbiamo la stessa parola della Bibbia, abbiamo la stessa stessi ringraziamenti, perché tu sei un Dio così grande, così bello, così interessante, che non possiamo anche parlare queste parole così, così belle che come tu guidi in questo mondo e guidi il tuo popolo. Io ringrazio tanto di questa sera e voglio che sempre noi ci siamo collegati e siamo sempre in un pensiero di Cristo e possiamo sempre lodare, ringraziare e sarete uniti come Dio vuole. Grazie a voi, grazie a Cristo Gesù e allo Spirito Santo. Amen.
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 Amen. Padre, questi stasera è stato un piccolo, piccolo elenco della tua cura di noi. Una cura tutto per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Grazie, è tutto per grazia. E grazie che continuerai la tua buona opera, la porterai a compimento fino al giorno di Cristo. Oh sì, possiamo riposarci in te. Grazie che ci ami, fa sì che possiamo portare gloria a te, e anche quello è curarci. Grazie tanto, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.